File 7, pagina 23. Capitolo secondo. Il maggiore delle SS, Josef Kettner. Ho preso la bicicletta e sono andata dalle SS ad Aurisina. Non sapevo dov'era il comando. Ho incontrato un carabiniere, forse non era neanche un carabiniere, era comunque un uomo in divisa, un caporale o qualcosa del genere, e mi sono detta: lui saprà dov'è. Così gli ho chiesto: scusi, sa dirmi dov'è il comando tedesco? Mi ha guardato un po' stupito. Vada lì, così e così. Ho seguito le indicazioni e mi sono trovata di fronte a una casetta. C'è ancora oggi questa casetta, appena fuori dal paese, prima di arrivare al ponte della ferrovia. Era il comando del maggiore SS Josef Kettner. Si chiamava Josef e più avanti si capirà come l'ho saputo. Arrivata là, ho chiesto all'uomo di sorveglianza se potevo parlare con il comandante. Aspetti, dice. Va dentro e annuncia che c'è una signorina che deve parlare con Kettner. Lui, in persona, viene fuori e mi fa cenno di accomodarmi. Dentro erano in cinque. Ricordo che c'era un grande tavolo, delle sedie, un divano, odore di sigarette. Mi fa sedere mentre lui si mette di fronte a me. «Cosa vuole?» mi chiede in tedesco. Si era seduto non per interrogarmi, ma così, come se fossimo lì riuniti per parlare del più e del meno. Ho risposto in italiano. «Sono venuta qua perché ho saputo che avete portato via un giovanotto là sull'incrocio». Quando ha sentito che parlavo in italiano, ha chiamato l'interprete. L'interprete gli stava a fianco. Due stavano sul divano, un altro era su una sedia. Pareva che nessuno avesse niente da fare e che tutti mi stessero aspettando chissà da quanto tempo. Ripeto tutto e l'interprete traduce. Di rimando. «Signorina, com'è riuscita a sapere di questo arresto?» Risposta. «Una signora è venuta in paese a trovare sua figlia e per la strada ha assistito a questo fatto e io, dal momento che mio fratello era uscito per andare a Goriano, anzi a Comeno, per cercare degli innesti per le viti, mi sono fatta descrivere da questa signora com'era vestito l'arrestato e ho capito che si trattava di lui. Allora sono venuta qua». «Come si chiama questa signora?» E io glielo dico. «Ripeta, cosa è andato a prendere suo fratello?» Rispondo di nuovo. «E dove è andato a prendere questi innesti?» Rispondo ancora. «E cosa è andato a fare proprio a Comeno?» Rispondo di nuovo. «E perché ha bisogno di questi innesti?» E così via, di seguito, mille volte. «E cosa ha portato con sé?» «Sì, so che ha portato...» E gli ho elencato cosa aveva con sé. «E perché ha portato queste cose con sé?» «Ha portato queste cose per barattarle, perché con i soldi non si trova niente», ho detto. E infatti non si trovava niente. «Mio fratello, per avere queste viti, ha portato quello che avevamo in casa, quello che potevamo scambiare. Le viti ci servono perché il terreno è pronto. Per questo chiedo perché è stato arrestato e vorrei anche avere conferma che si tratta di lui». «Sì, posso confermarlo. Per sua disgrazia è proprio lui». E mi chiede tutto tutto di nuovo, continuamente, per verificare se dicevo sempre le stesse cose. Per più di un'ora, un'ora e mezza, sempre quello mi chiedeva e ho dovuto ripeterlo. E com'era vestito? E cosa ha detto quella signora? E dov'era? E come sapeva dove lo avremmo portato? Questa signora mi ha detto che c'erano dei tedeschi e io sono andata dappertutto a cercare il vostro comando. Mi sono informata dove lo avreste potuto portare. Poi, qua ho chiesto a un carabiniere, era graduato, non so se proprio era un carabiniere, così sono venuta fino da lei. È mio fratello e sono venuta a sapere per quale motivo è stato arrestato, cosa ha fatto. Insomma, mi ha interrogato tanto, tanto e tanto e poi mi ha detto di tornare il giorno dopo. E così per 4 giorni. Ogni volta il comandante Kettner mi chiedeva: «Non avrà mica paura di venire qua da noi?» «Ma perché dovrei avere paura?» rispondevo mentre mi tremava il cuore. E il giorno dopo sempre quello mi chiedeva, martellante, martellante. «A che ora è andato via da casa? E come è riuscita a sapere dov'era?» Proprio un interrogatorio. Ma tante volte mi ha chiesto le stesse cose, sempre quelle, e cercavo di rispondere senza tradire la paura, senza paura, perché se ci si mette la paura è finita. Io avevo un piccolo vantaggio su di lui. Con l'interprete Kettner parlava francese. Lui era tedesco di origine alsaziana e io capivo quasi tutto quello che dicevano. Avevo un amico, tanti anni prima, che era andato in Francia perché non aveva lavoro e, povero com'era, come tanti altri, era emigrato all'estero. Dopo era ritornato Gabriel, così si chiamava, e mi aveva portato in regalo un libro di grammatica francese. Mi piaceva il francese e qualche volta lo parlavo con lui per verificare quello che avevo imparato. Così il francese lo conoscevo abbastanza e quella volta mi è proprio servito. Prima che l'interprete traducesse, già sapevo cosa voleva e così avevo più tempo per preparare la risposta. E questo Kettner era incredibile com'era quell'uomo. Quando sorrideva sembrava un angelo, ma quando si arrabbiava, quando gli veniva l'ira, quando si rendeva conto che non cavava un ragno dal buco, allora esplodeva. Quel viso diventava quello di un vero demonio. Era tanto bello, un bellissimo uomo. Avrà avuto 42 o 43 anni, non ne aveva di più. Alto, anzi di media statura, ma bello. Era una bellezza come uomo, un atleta, davvero bello. A vederlo così, nessuno avrebbe detto che fosse così tremendo, cattivo. Tutto a un tratto diventava terrificante. Non minacciava, però era come se lo facesse. Mi intimava di dire la verità. «Ma è questa la verità?» dicevo. «Ho detto tutto quello che so. Cosa vuole che le dica di più?» Dopo 4 giorni di interrogatori, prima del coprifuoco, ci ha lasciati andare. Ha guardato l'orologio e ha detto: «Sì, riuscite ad andare a casa». E infatti siamo andati a casa. Per strada ero tutta felice e dicevo a Ivan: «Hai visto che ti hanno liberato? Ti hanno colpito durante gli interrogatori?» «Sì, ma mi hanno dato solo un colpo». Insomma, aveva subito molti interrogatori, ma pochi maltrattamenti. Un miracolo. Mio fratello era andato sotto le armi all'Aquila e ha dovuto spiegare dove era stato e perché prima era all'Aquila in Abruzzo e dopo era a Foggia. A Foggia ero andata anche a trovarlo e ben due volte sono stata in Abruzzo. Per me, mio fratello era come un figlio. Mamma era morta e io facevo il capofamiglia a casa e me lo aveva lasciato. Questo succedeva verso la metà di febbraio e credevo che con Kettner non avrei avuto più nulla a che fare. Invece, dopo 14 o 20 giorni, verso il 1 o il 2 di marzo, è arrivata quella che avrebbe dovuto diventare la mia futura suocera. È venuta piangente una mattina a casa mia, da Baita, il suo paese. «Ti prego, Savina, ti prego, tu che hai liberato tuo fratello, ti prego, vai a liberare anche i miei figli». Tre figli Kettner le aveva portato via e uno di questi era il mio futuro sposo, il mio fidanzato, Giovanni Kotzman. «Ti prego», mi supplicava. «Ma come posso andare?» replicavo. «Ma come posso? Non posso!» «Ma ti prego, tu hai aiutato tuo fratello, vai ad aiutare anche i miei tre figli!» «Ma non posso!» «Ma come non puoi andare? Tu sai parlare, sai convincerli!» «Ma come posso andare là, dopo quello che ho già fatto? Come posso?» Oltretutto, dovevo anche andare a lavorare. «Non posso, non posso rischiare! Lei non sa com'è! Lei non sa com'è difficile!» Avevo paura. «Allora vuol dire che non vuoi bene al tuo futuro sposo? Ma pensa, io non riesco ad andare lì! Ho là tre figli e già qua tremo tutta!» «Ma non posso neanch'io! Cosa penseranno quando mi vedranno di nuovo impegnata a salvare tutti quelli che arrestano?» Ma mi ha continuato a pregare che a un bel momento ho ceduto. «Andrò!» E papà ha cominciato di rimando. «Vedrai che ti impiccheranno!» «Ma papà, cosa devo fare?» «Ma ti impiccheranno e verranno a prendere di nuovo Ivan!» «Ma non posso sottrarmi, devo farlo! Ho dato la mia parola!» Il mio fidanzato era partigiano e le sue due sorelle collaboravano con la Resistenza. Tutti, o meglio, la maggioranza collaborava con la Resistenza. O si era col fascismo, o col nazismo, o con la Resistenza. In paese non si poteva essere neutrali. Quando si era dentro, si doveva andare avanti, si era costretti a seguire la propria strada. Il giorno dopo arrivo al comando e chiedo di parlare con il maggiore. Sempre in italiano parlavo, perché il tedesco non lo conoscevo. «Bene, aspetti un attimo». Mi fanno entrare. «Ah!» fa Kettner. «Di nuovo qui? Che bella sorpresa!» «Sì», ho detto, «sono di nuovo qui. Questa volta si tratta del mio fidanzato e delle sue sorelle». «E chi sarebbero?» «La famiglia Kotzman». «E lei ha il coraggio di tornare qui? Brava! Staremo a vedere che storia inventa questa volta. Sono proprio curioso». Parlava già qualche parola di italiano, anche se c'era sempre l'interprete che ripeteva parola per parola, quello che diceva, ma io, dal lampo degli occhi e dall'espressione del volto, capivo già tutto. E di nuovo l'interrogatorio. E perché? E cosa? E come? Per un'ora, continuamente. Avevo sete, avevo la bocca asciutta dalla paura. Mi dicevo continuamente: devi aver coraggio, Savina, devi aver coraggio. E così ho cominciato a raccontare come lo avevo conosciuto, dove era stato militare, di che arma era, quando era tornato e poi che era il mio fidanzato, che andavamo d'accordo e che di politica non sapevo niente e che, come me, anche lui non se n'era mai interessato. Dicevo che dovevo mantenere la famiglia, che avevo il mio lavoro, che dovevo guadagnare con il commercio e che della politica non mi interessava nulla. Io so che fin da piccola ho sempre dovuto sudare per poter mangiare un pezzo di pane, così come tutta la mia famiglia, dicevo a Kettner. Insomma, ho fatto credere che io non sapevo assolutamente niente di politica, come anche le mie future cognate. E perché non è venuta la mamma o il loro padre a dare queste spiegazioni? Ho risposto la verità. Sua madre è venuta a chiedermi di venire da lei perché ho coraggio e perché ho già aiutato mio fratello. L'ho aiutato mio fratello e perché ora non dovrei avere il coraggio di aiutare il mio fidanzato e le sue sorelle? Perché non dovrei venire qua? Lei, la madre dei tre prigionieri, mi ha detto che non è in grado né di venire qua né di parlare. Ha tre figli nelle vostre mani ed è naturale che abbia paura. E poi è anziana. Insomma, io ho fatto quello che ho fatto e lui mi ha detto: vada, vada, vedremo. Qualcuno sarà impiccato e qualcuno lo manderemo in Germania. Voi siete padroni. Questo è quello che so e basta. Altro non posso fare. Adesso basta, ha detto. Ha guardato l'orologio e prima che io me ne andassi si è alzato e mi ha chiesto in italiano: tornerà domani? Non lo so. Se non saranno liberati, tornerò perché li vorrei vedere e magari poter portare loro qualche ricambio d'abito. Vorrei almeno sapere quello che decidete per poter portar loro qualcosa. Allora lei torna domani. Ha coraggio di tornare anche domani? Sa che se torna domani forse arresterò anche lei. Sa che non credo a una parola di quello che mi racconta. E in quel momento è diventato un demonio. E io: tornerò domani perché devo portare qualcosa perché si possano cambiare. Tornerò, senz'altro tornerò. E lui: torni, torni, ma sa che penso? Penso che lei mi sta prendendo in giro. E ha fatto un sorriso quasi d'ammirazione. Quando sono tornata a casa, papà ha cominciato a supplicarmi: ti prego, non tornare. Ma cosa hai detto? Ti prego, non andare. Papà, se non torno, loro vengono a prendermi e magari arrestano anche Ivan. Io devo tornare per dimostrare che non ho paura e che io e gli altri non sappiamo niente di politica. Io devo dimostrare che non ho paura, perché non ho motivo di aver paura. Il giorno dopo la musica è cambiata. Non mi hanno più chiesto informazioni sui prigionieri e sulla mia famiglia, ma mi hanno chiesto se conoscevo un certo Milos. Dico: sì, conosco un certo Milos. I tedeschi cercavano Milos, ma questo era il nome di battaglia di un partigiano. Io conoscevo un Milos che lavorava alle ferrovie sotto i tedeschi. Probabilmente intende la Todd. E dico: sì che lo conosco, come no? Dove sta? A Prosecco. Mi sembra che lavori in ferrovia. Loro erano sicuri che mi riferissi a quell'altro. Allora Kettner mi fa un altro nome e dice: lei mi porterà da Oscar. Dico: conosco un Oscar. Ma anche quell'Oscar era un altro. Giocavo sui doppi nomi. Loro volevano quell'Oscar, la cui sorella era stata catturata da Kettner. Si chiamava Maria ed era stata arrestata assieme al mio fidanzato. Era accusata, come loro, di collaborare con la resistenza e suo fratello, Oscar, era ancora libero. Allora io dico: conosco un Oscar, come no? E come mai lo conosce? Perché veniva a scuola con me quando eravamo bambini. Ma dove abita questo Oscar? A Contovello. Ma in realtà quell'Oscar era già stato portato in Germania assieme a Milan, il mio fratello maggiore. Dopo che mi hanno interrogata per ore, mi hanno messa a confronto con la sorella di Oscar, ma abbiamo fatto finta di non conoscerci. Era tutta pestata, l'avevano picchiata molto. Insomma, l'hanno portata da me e io mi sono comportata come non l'avessi mai vista, come fosse un'estranea, e lei ha fatto altrettanto. Era tutta pestata, nera, piena di colpi in testa. Dopo è stata deportata ad Auschwitz e lei, oggi, non vuole sentire parlare più del Lager. Niente, niente di niente. E loro nuovamente. Com'è di aspetto questo Oscar? E io dico: così e così. Infatti, i due diversi Oscar si assomigliavano come altezza e in tutto il resto. A quel punto loro erano sicuri di averlo ormai in pugno. Verso le 11 di sera, anche più tardi, mi mettono in un'autoblinda assieme a tanti tedeschi, un gruppo nutrito. Ce n'erano due di autoblinde e faceva freddo, ma tanto freddo che non ricordo un'altra notte di marzo così fredda. Ero vestita molto leggermente, perché certo non avevo previsto di girare di notte, così sentivo assai freddo. E poi non avevo mangiato nulla tutto il giorno, non mi avevano dato niente, neanche un bicchiere d'acqua. Avevo la bocca asciutta, bruciata, le labbra, che toccavo ogni tanto con la punta delle dita, erano screpolate e mi dolevano. Mi avevano interrogata per ore e adesso mi trascinavano con loro nel cuore della notte. Ricordo il cielo stellato che intravedevo attraverso un pertugio del telone dell'autoblinda e l'odore delle divise dei tedeschi attorno a me. Pagina 33.